argomento, ma parleremo di onestà e sincerità. Come costruire il regno con onestà e sincerità? Questo è il nostro carattere spirituale. E la prima cosa che voglio dirvi, venerdì sera mi sono intrufolato con l'obiettivo di passare un po' di tempo con Morris all'incontro che hanno tenuto a casa di Elena il gruppo dell'est. No, mi sono intrufolato, mi sono trovato il cibo, no, ho mangiato solo l'angurio e tutte le bevande, ma mi sono astenuto da cibi impuri, ma volevo quindi passare tempo con Morris, cosa che mi dice molto poco, ma insomma mi sono trovato che sono stato cacciato dalla stanza, siamo stati reclusi per un'ora e mezza nella cameretta di Leo, dove io non so che abbiamo giocato col suo cappello, e intanto Fabio faceva un sacco di domande alle signore, chiede un sacco di domande anche molto personali, e poi praticamente siamo tornati e c'è stato un questionario per vedere insomma che rapporto c'era tra lui e moglie, se si era molto allineato. Molto bello come gioco. Allora la prima domanda è stata: qual è il giorno che avete litigato? Allora il problema è che io sono stato aperto 5 minuti fa, poi ti hai fatto le macchine che stavano andando a ballare, poi tutti anche io mezzo alla pausa, poi stai rifando, ma io ieri tutti burro, non è vero, non sapevo cosa significa litigare. Poi nel frattempo chiamo Kenny, scusami, puoi dire che lui stava litigando, quindi non mi poteva rispondere. Diciamo però l'onestà e sincerità, a parte Dani che ha sostenuto che aveva litigato solo il giorno prima e quindi era rimasto puro per l'intera giornata, quindi sera non sappiamo cosa è successo, però diciamo che tutti eravamo molto allineati. Ora, i single e gli studenti, non voglio darvi una brutta prospettiva, siamo deboli, dici per maturare e crescere spiritualmente. Oltre a quello, avevamo fatto, un sacco di altre domande, non me la racconto tutte, però prima di, diciamo, cioè io purtroppo poi alla fine sono tornato via, l'ultimo momento che non ho saputo come piace. Allora stamattina ho chiesto a Fabio, ma chi è che ha vinto? Apparentemente non perché sono qua, però insomma, apparentemente Fabio mi ha confermato il signor No col punteggio, il notaio, che io e Michele abbiamo vinto, cioè che io, anzi, che quindi l'intesa sui litigi erano allineati. È stata una serata bella. Ora, per costruire il regno, il nostro carattere, è importante non solo andare a fare discepoli, è un comandamento, e non solo avere la nostra mente proiettata sull'eternità, ma per avere tutto questo è importante che noi viviamo la nostra vita con onestà e sincerità. Amen. Di cosa voglio parlarvi? E voglio tradurre questa onestà e sincerità con un messaggio che vorrei chiamare alla ricerca della felicità. Il primo passo che voglio utilizzare questa mattina è il seguente. Galati 5:22 dice: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge, ma di due parole mi voglio soffermare: gioia e pace. Ora, scherzosamente vi ho chiesto se vi siete lamentati della pioggia, oggi ci lamentiamo del caldo, ma la domanda più importante questa mattina è se oggi e questa mattina noi abbiamo e sentiamo pace e gioia nella nostra vita. Che cosa ci fa sentire pace e gioia nella nostra vita? Sono tante cose più o meno ovvie: la nostra sicurezza, i nostri affetti, le nostre certezze, la nostra stabilità, la nostra speranza. E molte di queste cose fanno parte di elementi della nostra vita a terreno: sentirci amati, avere amici, la salute, non sentire preoccupazioni imminenti, non avere problemi economici. Però queste sono cose che anche il mondo ricerca. E anche nel mondo queste cose possono dare un'apparente pace e gioia, ma non è la stessa pace e gioia di cui la Bibbia sta parlando. Anche se queste cose non sono sbagliate, e non significa che non dobbiamo ambire o volere queste cose, non possiamo vivere sempre nelle situazioni di affanno e di difficoltà. Però se la nostra felicità e gioia dipende solo da questo, c'è qualcosa che non funziona nella nostra convinzione spirituale. In Romani 14, al versetto 17 dice: perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Gioia, pace e gioia nello Spirito Santo. Io, Alessandro Guglielmi, soffro molto di avere pace e gioia. Posso scherzare, posso avere una apparente gioia scherzosa, che non significa che non sia connessa con quella più intima, che la mia felicità non sia connessa, ma a volte posso apparire gioioso ma essere tribolato interiormente. E io devo lottare per avere pace e gioia. Forse sarà un caso speciale, però pace e gioia è una cosa che devo ricercare costantemente. Il tema di oggi non è pace e gioia, anche se strettamente collegata, ma è l'onestà e la sincerità. L'onestà, dice una definizione, indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale, trasparente, in base a principi morali ritenuti universalmente validi. La sincerità, qualità di chi o di ciò che è schietto, franco e sincero. Trasparenza, di chi ha trasparenza, franchezza, eccetera, eccetera. Noi vorremmo che questo fosse il nostro amico. Chiunque intorno a noi che ha queste qualità è qualcuno che noi non avremmo problemi a relazionarci, anzi, ad considerarlo un vero amico, se uno è sempre onesto e sincero. Il problema del mondo è che nel mondo la sincerità e l'onestà vengono molto spesso a meno. Matrimoni falliti, relazioni distrutte, ferite, relazioni, solitudine, delusioni, chiudersi in se stessi, adattarsi e diventare simili al mondo per proteggersi. E quindi questa onestà e sincerità diventano una parte che non sempre siamo consapevoli nella nostra vita. E hanno due direzioni, attiva e passiva. Non so se vi piacciono queste terminologie. Una passiva è quella che noi spesso guardiamo, quella che subiamo, quella che noi riceviamo. La non onestà o la non sincerità, la vediamo molto facilmente. Quella attiva è quella che noi causiamo, quando non siamo attivi, non siamo onesti e non siamo sinceri. Ed è il fatto che noi siamo molto bravi, un po' collegato a quello che anche Morris condivise nella comunione, siamo bravi a vedere gli altri, a guardare le loro mancanze, ma siamo un pochino bravi, meno bravi, molto meno bravi, anzi abbiamo molti difetti, guardare noi stessi nella nostra sincerità e onestà. Quindi se oggi la domanda è se siete in pace, gioiosi, è sinonimo di dire se voi siete persone sincere, oneste. So che può sembrare una domanda come, mi accusi di non essere sincero, onesto? Ed essere sincero, onesti si rivolge in tre direzioni, verso gli altri, verso Dio e verso noi stessi. Parleremo proprio della prima. Siamo sinceri e onesti verso noi stessi. Il contrario di onestà e sincerità è non sincerità, uno facile, disonestà, non integrità, menzogna, falsità, ipocrisia, segreto. Possiamo usare tanti altri aggettivi e terminologie. Vi piacciono queste parole? Vi relazionate? Vi leggo due scritture. In Proverbi 20, al versetto 27 dice: lo spirito dell'uomo è una lucerna del Signore che scruta tutti i recessi del cuore. Con questa voglio leggervi Geremia, una delle più famose, 17:9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. È insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Ora, siamo onesti verso noi stessi?
No.
Vogliamo costruire la nostra maturità spirituale? La mia domanda è se ci conosciamo bene. Oggi è qualcosa che entra un po' all'interno, la ricerca di noi stessi. Se siamo onesti con noi stessi, come ci vediamo? Come ci vediamo allo specchio? Ci sono quelle vignette divertenti dove vedete lo specchio dell'uomo, no? Che nello specchio si vede tutto muscoloso, poi nella realtà tipo me, un pochino più fragile, un pochino più sovrappeso. Ma come ci vediamo spiritualmente? Io ho sembra che ho dovuto di essere molto consapevole di me stesso, consapevole delle mie debolezze. E alcune le conosco, alcune le ho maturate meglio, alcune me le voglio condividere, voglio parlare del mio lato più oscuro. Sicuramente, perché mi è anche stato riguardato molte volte, so che sono una persona emotiva. E spesso l'emotività è un riflesso di essere concentrato su se stessi, non sempre. Vedo le cose più grosse di quelle che sono, mi costruisco, come si dice ultimamente, il cinema, no? Si fanno i film, no, c'è una situazione e da là faccio tutta la regia, scenografia, no? Mi faccio le cose e le faccio diventare molto più grosse. Vedo molto facilmente, rifacendomi a quello che ha detto Morris, al lato negativo. Sono bravissimo a vedere in una persona, dipende da chi e dalla situazione, prima il lato negativo, molto difficilmente quello positivo, e lo peso, lo misuro con il positivo, sì c'è anche quello positivo, ma è così, ma però quello negativo è veramente tanto grosso. Posso essere ossessivo nelle mie, quando c'è una situazione mi fisso, divento ossessivo al punto che mi dico se sono malato, perché a volte divento ossessivo in qualcosa che mi dico, guarda tutto il resto, ma perché quella cosa è così ossessiva? E ti fa paura quando vedi una persona che apparentemente ha degli squilibri un pochino più evidenti, come lo è, e dici, cavolo, è veramente una brutta cosa essere ossessivo. Non voglio neanche parlare della mia purezza. Sono lontano da essere l'uomo di Dio perfetto e lontano da essere indignato dalla purezza. E penso che alla fine di tutto questo c'è una mancanza di adorazione verso Dio, perché dipendo troppo dalle mie forze, non sono umile abbastanza. Quando le cose vanno bene, pian piano mi stacco da adorare Dio, perché dico, tanto le cose vanno bene. Come tratto queste cose? Perché io vi ho raccontato, questo è quello che più o meno conosco di me stesso. In Luca 6,41 c'è scritto: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ora, la trave ovviamente rispetto alla pagliuzza ha dimensioni molto diverse. La verità è che io posso essere anche consapevole di queste cose, ma in realtà che non le vedo e non le tratto col rigore che ritengo, che Dio mi chiama di avere. La domanda è: come ci vediamo? Siamo onesti con se stessi? Siamo consapevoli? Il fatto è che io posso dirvi, ma allora tu conosci te stesso, sì, ma non è onestà e sincerità. Perché se io lo metto nell'insieme della parola di Dio, dovrei combattere queste cose con rigore, dovrei trattare con rigore con cui mi aspetto che gli altri trattino queste cose. La verità è che io ho scoperto altri peccati nella mia vita e devo dirvi che questo è un peccato 2015 che non ho mai trattato con sufficiente indignazione, perché onestamente ero completamente cieco. È un piacere che un peccato che mi sono reso conto di una certa gravità nella mia vita è quello di, in modo sottile, di far piacere alle persone. È quello di ricevere un certo riconoscimento, è quello che in un certo senso mostra una certa insicurezza, dove io in situazioni recenti, relativamente recenti, mi sono sentito ferito perché non ho avuto riconoscimenti per delle cose che ho fatto. E quindi in realtà non ero veramente onesto e sincero, perché ero non completamente in contatto con me stesso, con le cose che succedevano dentro di me. La mia domanda è se noi siamo sinceri e onesti con noi stessi, se ci conosciamo, se le cose che conosciamo di noi le trattiamo in un modo con indignazione, o se forse ci sono alcune cose oscure, nel lato oscuro che neanche noi riusciamo a vedere. Se noi non riusciamo a conoscere noi stessi, c'è un problema nella nostra pace e gioia. Non ce ne accorgiamo forse in modo evidente, ma c'è un processo spirituale negativo che sta avvenendo nella nostra vita. E forse non ci impedisce di vivere la vita della Chiesa, di partecipare, di dare, fare tante cose, ma non ci permette di maturare e crescere. Quanto ci conosciamo, quanto ci vediamo allo specchio, quanto abbiamo fatto una ricerca in questa direzione. parlerò poi di una soluzione, se no qua è tutto negativo, ma prima andiamo avanti. Se no usiamo tutto. Sono fatto così. Come siamo onesti verso Dio? Giovanni 4,23. Ho detto a Morris, prendi il tuo tempo, tanto sarò molto breve, se vuoi essere sicuro di mantenere la parola. Allora, Giovanni 4,23. Ma l'ora viene, anzi già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e in verità. Noi adoriamo Dio in spirito e verità. Che tipo di rapporto abbiamo con Dio? Come va il nostro rapporto con Dio in base alle circostanze? La preghiera è un perfetto specchio del nostro rapporto di pace, gioia e di onestà e sincerità con Dio. Potremmo trovare delle definizioni, ma la mia scaletta semplice è: possiamo avere preghiere ritualistiche. Devo pregare, al primo livello non preghiamo, perché questo succede, ok? Pensiamo di pregare quando stiamo pregando. Secondo è preghiere ritualistiche: Padre, grazie per questa giornata, grazie per questo, grazie per quest'altro, grazie per questa giornata, amen, vado a loro. Preghiere di avvenzi, non mi va bene questo, Padre qua, voglio questo, e andiamo 10, 15, 20 mezz'ore di lamenti. Oppure un'adorazione con suppliche verso Dio. La verità è che quando noi siamo impacciati nelle preghiere, quando siamo spenti, quando non abbiamo lodi, quando entriamo nella routine, sto parlando di quello che molto spesso succede a me, significa che non siamo onesti e sinceri con Dio. Non riusciamo neanche a essere sinceri e onesti con Dio perché siamo tribolati interiormente, perché non riusciamo ad affrontare le cose come devono essere affrontate. Non riusciamo a parlare a Dio come un amico, come Mosè, come in Esodo, dove dice il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. E questa è la relazione che noi sentiamo con Dio. O siamo intrappolati in quel limbo dove c'è una ritualità nella nostra preghiera, dove c'è una forma che abbiamo creato nel pregare, ma non riusciamo a sviluppare quella preghiera di energia e di forza che fa la differenza nella nostra vita. Sono rimasto colpito qualche mese fa, leggevo Primo Samuele, colpito da una storia che di per sé ce ne sono tante nell'Antico Testamento. Parlava di Anna, la mamma di Samuele, che era sterile, che non poteva avere figli, e come lei supplicava Dio in preghiera. Ed era una storia che forse nel passato mi era sfuggita. E in Primo Samuele 10, in Primo Samuele capitolo 1, al versetto 10, dice: lei aveva l'animo pieno di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. Noi dobbiamo arrivare a termini con noi stessi quando abbiamo afflizioni nella vita, afflizioni che dipendono anche dalle condizioni della nostra vita, da situazioni di salute, di famiglia, di rapporti, di lavoro, di economia, qualsiasi cosa che fa parte della nostra vita. E gli uomini della Bibbia cercavano anche loro una certa normalità nella loro vita quotidiana. Ma quando noi non vediamo termini, quando noi queste cose le mettiamo come Dio ti prego dammi un po' più di meglio di questo e quest'altro, ma non lottiamo con Dio, quando noi non riusciamo più a avere quella relazione con Dio dove troviamo la pace col Signore, alla fine noi ci siamo distaccati dalla nostra relazione con Dio. La mia domanda è: come è la vostra relazione con Dio? Se la nostra relazione è distaccata, significa che non è sincera, onesta, non è un'amicizia con il Signore. Possiamo avere preghiere di lode, ma non essere uniti al Signore. C'è qualcosa che non funziona nella nostra onestà e sincerità con il Signore. Infine, poi parleremo conclusivamente del positivo, però è giusto fare un po' di analisi come stiamo andando. E la nostra relazione verso gli altri. Siamo sinceri e onesti verso gli altri. C'è una definizione che ho trovato, che mi è piaciuta, e dice: l'onestà si contrappone ai più comuni disvalori nei rapporti umani. Scusate. quali l'ipocrisia, la menzogna e il segreto. Mi ha fatto pensare l'ipocrisia, la menzogna e la parola segreto. Se abbiamo segreti nel nostro cuore, se il rapporto uno con l'altro, che sia verso la nostra moglie, amici, fratello, sorella, non importa che differenze di età, ci sono segreti. Segreti dovuti alla mancanza di onestà e sincerità. Luca 11, versetto 34 dice: la lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche il tuo corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Spesso dagli occhi leggiamo il vero stato d'animo. Come sono oggi i nostri occhi davanti a noi stessi, a Dio e agli altri? Se noi non abbiamo un rapporto limpido, onesto, sincero con l'altro, significa che avete un cuore tribolato. Ho detto che io sto parlando di questo perché sto parlando molto di me stesso. Se poi voi non fate parte di questa categoria, a me però da voi imparare. Ma in Galati 5:20, quando parla della lista dei peccati, dice di inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette e invidie. Il comune denominatore di tutti questi peccati manca onestà, o è mancata onestà ed è mancata sincerità. Si è arrivati al degrado perché non si è risolto, non si è affrontato o non si è stati capaci di affrontare i problemi. Per me questo è sempre stato causa della mia vita di problemi. Una capacità di onestà, di sincerità, che forse posso anche avere, ma poi una maturità spirituale di affrontare i problemi. Con amore, con un approccio biblico. E questo completa il quadro del nostro rapporto di Dio. Costruire il regno significa sì, come tutti noi siamo in qualche modo stati incontrati e siamo stati chiamati, dobbiamo vivere questa convinzione di portare il Vangelo ai nostri amici, ai nostri familiari, ai nostri colleghi, alle persone per strada, e dobbiamo ritrovare questa convinzione. Ma se ogni tanto facciamo una ricerca spirituale interiore, e vediamo che forse dobbiamo anche un po' maturare, perché ci sono degli aspetti di onestà e sincerità che non vediamo, che ci bloccano con Dio e che ci bloccano con gli altri, è il momento di fare un passo di qualità nella cosa più importante, di essere adoratori di Dio in spirito e in verità. Qual è allora la soluzione? La soluzione è: cosa dobbiamo fare, fratelli? Come disse qualcuno dopo Pietro, cosa dobbiamo fare, fratelli? Che dobbiamo fare? La prima cosa che funziona sempre, Giacomo 4:10, dice una cosa bellissima, che si dice: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Ogni tanto una bella umiliata, così oggi vi faccio una bella umiliata, l'umido, il fritto, come volete, quattro formaggi, ma dobbiamo farci una umiliarci davanti a Dio. Dobbiamo ogni tanto rimetterci in questione davanti a Dio. E non è una cosa che viene così, ogni tanto ci scordiamo di umiliarci davanti a Dio, perché ci sentiamo così a posto, così bravi, ma sono un discepolo, oggi farò il discepolo 24 ore su 24, ma ogni tanto dobbiamo arrivare a termini e ricordarci, dobbiamo umiliarci davanti a Dio per poter crescere. Forse Dio ci darà la consapevolezza, anzi ce la darà sicuramente, ci farà capire la comprensione e l'entità delle cose. E vi racconterò un episodio pratico di ultime settimane che mi ha tribolato in maniera eccessiva, dove quelle cose che scherzosamente parlano di essere ossessivo, alla fine veramente rientrano in uno schema mentale. Ci aiuterà a essere e accettare anche noi stessi i nostri limiti. C'è un passo eccezionale che dobbiamo metterlo e scriverlo sulle nostre fronti. In 2 Corinzi 12 dice al versetto 9: ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Facciamo che le nostre debolezze, con umiltà le riconosciamo, sì sono ossessivo, sì sono egoista, sì sono fatto così, ma è Dio che ci innalzerà e sfrutterà le nostre debolezze, partendo dalla nostra sincerità, onestà, per fare grandi cose, non perché l'ho fatto io, ma perché è stato Dio utilizzarci. Poi vi dico in pratica alcune cose che ho imparato e ho cercato e ho messo in pratica e ho sentito anche dei cambiamenti. Per quanto riguarda il primo punto che vi ho detto che sentivo questa cosa, non mi hanno riconosciuto, ma io ho fatto questo e quest'altro. Colossesi 3, 23. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Mi ha fatto bene, Marco ha fatto uno studio. Boris l'ha anche ribadito, su leggere la vita deve diventare pratica nella nostra vita, le scritture dobbiamo ricordarci, ritrovare e mettere in pratica. Beh, intanto ricordare, devo farle non per le persone, ma per Dio, non cercare i riconoscimenti. Per noi, nel nostro rapporto con Dio, dove noi abbiamo tribolazioni, è normale avere tribolazioni, Abramo le ha avute, Mosè, tutti hanno avute le tribolazioni, fa parte del nostro cammino di maturità. Efesini 4:6, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio che supera un'intelligenza, dice la pace di Dio, che costruirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Io dico questo, sapete perché? Perché dopo 24 anni che sono diventato cristiano, ogni tanto mi dimentico come devo pregare, con suppliche accompagnate da ringraziamenti. Divento anch'io ritualistico e a volte corro perché sono troppo impegnato e mi dimentico di adorare Dio perché non sono umiliato. Devo ritornare in una relazione vera, la cosa più importante. La cosa più importante se siamo discepoli è trovare un tempo per stare con Dio. Tempo di qualità, non solo ho pregato insieme. Verso gli altri, ho iniziato con un passo che diceva umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Cosa dice dopo al versetto 11 di Giacomo, capitolo 4, così se volete leggerlo, leggete anche voi. Non sparlate gli uni degli altri, cosa che io spesso faccio, di chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore, giudice, colui che può salvare e perdere, ma tu chi sei? Che giudichi il tuo prossimo. Dobbiamo guardare che tipo di atteggiamento avere verso gli altri. Se noi guardiamo noi stessi con occhio critico, se quella trave finalmente diventa tangibile, la pesiamo, vediamo la dimensione, forse quella pagliuzza dice vabbè, mi ricordo tutta la scrittura del perdono e di sorvolare certe cose. Dobbiamo imparare a relazionarci e a rinfrescare la nostra relazione, perché l'onestà e la sincerità ci porterà a vivere la missione come bisogna veramente viverla, come dice in Luca 8:15, perché l'onestà e sincerità non è solo un processo interno che dice siamo una chiesa di dove ci concentriamo sulla nostra spiritualità interiore. Sì, e dobbiamo farlo, perché facendo così vivremo la missione, Luca 8:15. Il quarto terreno, cosa dice? E quello che è caduto in una buona terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, portano frutto con perseveranza. Dobbiamo avere un cuore onesto davanti all'approccio, alla vita, a quello che Dio ci ha dato la missione, la visione di eternità. Infatti la stessa scrittura, quella dell'occhio che non è limpido, pochi passi prima, al versetto 33 di Luca 11, dice nessuno quando ha acceso una lampada la mette in un luogo nascosto sotto in un vaso, anzi la metterà su un candeliere perché chi entrerà vedrà la luce. Quando noi splendiamo, quando ritroviamo onestà e sincerità con noi stessi, con Dio e con gli altri, siamo un candeliere che splende, non dalla nostra luce ma riflessa di Dio, e siamo veramente improntati verso la missione, verso agli altri diranno wow, sì, mi sono pentito dei miei peccati, anche se sono stato battezzato 24 anni fa, mi sono pentito e voglio vivere per Dio. Allora sì che avremo un modo per portare la parola di Dio agli altri, con la nostra vita, con la nostra spontaneità, perché avremo voglia di raccontare la buona notizia del Vangelo. E voglio concludere dicendo, dobbiamo ricordarci dell'eternità. Io sto cercando ogni giorno di sforzarmi, perché non mi viene così naturale, che è facile per me guardare sempre i miei problemi al lavoro, le mie cose, domani la lavatrice, mi cala il muro della cucina, e ognuno ha le sue problematiche nella vita, ma dobbiamo guardare all'eternità, perché non sappiamo neanche se ci saremo domani, dobbiamo guardare quello che ci ha dato e glorificarlo nel nostro cammino. Amen.